Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Mentre facciamo memoria del sacrificio del Signore Gesù per la redenzione, invochiamo la protezione della Vergine, anche la protezione della Vergine sui nostri giorni.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 14, i versetti dal 32 al 42. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Parola del Signore.
Ecco, come avete letto, non facciamo la ripresa di quello che è, in sintesi, di quello che abbiamo detto nel meditare i brani di questa settimana, per restare alle disposizioni, in prevenzione, di non prolungare troppo la nostra Eucaristia. Quindi siamo tutti invitati a intervenire brevemente, ma intervenire e anche senza lasciare spazio per quanto è possibile fra un intervento e l'altro. Vediamo ora insieme questo brano, Gesù nel Getsemani. A voi dunque la parola.
Volevo solo fare qualche osservazione sparsa sull'uso di certi termini che ricorrono in questa pericope. Il vegliate, che troviamo diverse volte dal versetto 34 in poi, in Matteo c'è vegliate con me, qui Marco preferisce, si limita al vegliate. È lo stesso verbo che Gesù ha usato quando annunciava il suo ritorno, o meglio, quando annunciava il giorno del figlio dell'uomo, alla fine del capitolo 13, proprio l'ultimo versetto. Vegliate, quel vegliate, quindi, secondo me, può anche rimandare ad una situazione futura, ad una situazione escatologica. Quel vegliate è un verbo che è valido in modo permanente, ecco, questo è uno. Due, Abba, abbiamo visto, è un termine che è usato raramente nel Nuovo Testamento. Questo è un rafforzamento molto significativo. La seconda parte del discorso dice: quando poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro, 37. Qui vediamo che lo chiama Simone, Anche questo è una, come dire, un'occorrenza rara. Ci sono altri casi in cui Gesù lo chiama Simone, e sono almeno uno casi in cui appunto è presente una tentazione. E infatti il discorso della tentazione è legato, come abbiamo visto, a quello del vegliare, vegliare per vincere la tentazione. La sofferenza di Gesù, come uomo, è diciamo motivata da questa, come dire, ripetizione, no? Le tre volte che Gesù li va a visitare possono anche far pensare a una gradazione, a una progressione di questa sofferenza, che non sia rimasta sempre così.
Ma io ho letto da qualche parte che Gesù prende con sé sempre Pietro, Giacomo e Giovanni, quando li introduce in scene di autorivelazione, di rivelazione di se stesso. E quindi, ecco, letto sì, questa annotazione qui, mi è sembrata molto bella, ma anche molto difficile, perché qui Gesù si rivela così, cioè si rivela talmente uomo e talmente uomo angosciato che veramente qui si andava avanti un abisso. Insomma, come la trasfigurazione era un abisso da un'altra parte, qui mi sembra che sia un momento quasi ininvestigabile. Infatti loro poi stanno lontano, cioè loro in qualche modo non vedono neanche questa preghiera, anche se riportata, no? e sono, dice, fermatevi qui, ecco. E quindi, perché forse è proprio un abisso, perché non è già un uomo angosciato che prega, è un abisso, ma quando è il figlio che prega il padre, mi sembra proprio una così, proprio ininvestigabile. E quindi niente, insomma, mi è sembrato molto forte, ecco. E poi diceva anche che qui il figlio ritrova il padre in questa volontà di bere il calice. Cioè il padre è lì, la volontà del padre è lì, che lui prenda e beva. E quindi mi sembra proprio un abisso, ecco.
È stato sottolineato diverse volte nei giorni scorsi questo mistero di obbedienza totale e di partecipazione del padre a ciò che accade, di obbedienza totale del figlio, ma al tempo stesso di volontà consapevole in questo obbedire. Ecco, mi sembra che questo sia presente anche negli ultimi versetti di oggi, perché quando egli conclude il suo discorso ai tre dicendo: il figlio dell'uomo viene consegnato da chi? Dal padre, nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo. Sembra proprio che lui vada, cioè, il testo mi pare permetta di cogliere questa sua adesione, questo prendere e andare per sua propria volontà incontro alla cattura.
In questi giorni, insieme a Giovanni Paolo, stiamo riguardando un lavoro sui Salmi e ci è capitato di vedere il Targum del Salmo 88, che è il Salmo delle promesse a Davide, al figlio di Davide, che Dio chiamerà figlio mio, e delle smentite di queste promesse nei fatti. Cioè, ora tu lo hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato, hai rotto l'alleanza con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona, eccetera. Volevo riportare la traduzione del Targum, cioè dell'antica traduzione aramaica di questo Salmo, del versetto, quello centrale, che è versetto 27. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Il Targum dice, egli mi invocherà, Abba, padre mio sei tu. Questo mi sembra molto significativo perché Gesù usa questo termine, più affettuoso che semplicemente padre, anche come padre creatore, padre, e padre, padre, babbo, papà. E proprio in questo salmo, in cui le promesse della regalità e dell'alleanza eterna sembrano smentite dai fatti, quando Dio sembra, perché tutti i verbi sono rivolti proprio, sono attribuiti proprio a Dio, come opera di Dio, hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali, hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Quindi Gesù, mi sembra che il riferimento a questo e anche ad altri salmi sia molto importante per quello che Gesù intendeva dire e capiva di quello che lo attendeva.
E facendo il confronto con lo stesso testo di Matteo, ho visto che in Marco è molto più sottolineato l'aspetto della grande sofferenza, della grande angoscia, che Gesù non nasconde, perché così lo vediamo uomo come noi, come tutti gli altri. Sono termini fortissimi, quindi che poi qui al buio non ci si vede neanche tanto, quindi comunque sottolineo questa cosa che ha già detto l'Anita. Poi Gesù per due volte dice, se fosse possibile passasse da lui quel calice, lo dice Marco, e poi lui stesso dice, padre, Abba, padre, tutto è possibile a te. Ce lo dice due volte questa cosa, quindi Gesù sa che al padre è possibile che passi via quel calice, però non può passare via, ecco, non può passare via. Quindi questa è la massima, il massimo sprofondamento nella povertà umana del corpo di Gesù come noi. Quindi molte volte nella nostra vita capita questi casi, proprio si sperimenta, e quindi è una grande consolazione anche per noi. Poi leggo solo gli Ebrei, capitolo 5, che dove tutto l'avete sott'occhio, e dice, proprio per questo, nei giorni della sua vita mortale, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva, cioè a Dio, che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per il suo abbandono, per la sua pietà, così. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì. E quindi, basta.
Sì, questa è la nostra lettura tradizionale, che Gesù si manifesta come uomo. Se il problema di Gesù fosse quello di evitare la morte, cioè questo tipo di morte, poteva non andare a Gerusalemme. Poteva fuggire anche a questo punto. Il contenuto della richiesta di Gesù a Dio è che Dio cambi il suo piano. Cioè, Gesù rimane dedicato a far venire il regno di Dio. La consapevolezza di Gesù è quella del Messia, quella del figlio dell'uomo, che ha un compito, e secondo Gesù questo compito consiste nella implica l'offerta della sua vita. Chiede a Dio che cambi questo progetto, cioè che il regno di Dio venga senza la grande tribolazione, senza la morte del Messia. Tutto è possibile a te. Cioè, il problema non è quello, altrimenti se volesse evitare semplicemente la morte scapperebbe, no? rimane l'obiettivo. È una cosa impressionante anche perché presuppone che Dio possa cambiare. Poi non c'è una risposta, non è riportata. Questo non è la prima volta che avviene. Abbiamo altri casi, pensiamo a Mosè, eccetera. Comunque non c'è una risposta positiva. Ma lui chiede questo, a mi pare, che Dio cambi il suo progetto. Questo è stato osservato molto opportunamente. La seconda osservazione che farei riguarda l'insegnamento che Gesù trae e quando al versetto 38 dice di pregare per non entrare, bisognerebbe tradurre non tentazione ma prova, perché tentazione in italiano è equivoco, suggerisce qualcosa che non è nel testo, nella prova, nella grande prova, di non entrare, pregare per non entrare nella prova. Questo è così importante, questa espressione. La prova, cioè, che Gesù stesso invece, in cui lui entra, in cui lui non può non entrare, ha chiesto al Padre di evitare questa prova e far venire il regno senza, ma poi lui non può non farlo e dice ai discepoli di pregare per non entrare in questa prova. L'abbiamo addirittura nel Padre nostro questa. È l'espressione che è stata corretta, non voglio discutere su questo, ma di per sé il Padre nostro, nel Padre nostro Gesù dice di pregare non indurci nella prova, non farci entrare nella prova. Questo rimane il testo, anche se abbiamo cambiato adesso. Non farci, perché? Perché questa prova è insuperabile, non si può superare se non c'è una protezione specialissima. Non è possibile. Abbiamo un parallelo in Luca, finisco con la citazione di Luca, capitolo 22, 31-32, che è nello stesso contesto, dove Gesù gli dice: Simone, Simone, Satana ha reclamato di mettervi alla prova, di vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te. Satana ha reclamato, io ho pregato per te, eccetera. Non commentiamo quel testo, però per dire che questo concetto non è un insegnamento generale, questo, generico, che può sempre essere valido, cioè bisogna pregare per evitare le tentazioni. No, è un insegnamento molto specifico, c'è una prova decisiva che a questo punto diventa la prova messianica per far venire il regno e Gesù se la assume e dice ai discepoli di pregare per non entrare loro nella stessa, non essere loro afferrati dalla stessa prova. Io mantengo per il Padre nostro questa idea centrale scatologica, poi l'abbiamo cambiata. Ma...
A me è sembrato che Marco qui mette in rilievo con tutti gli elementi la tribolazione che Gesù deve passare è dipinta come una tribolazione sua, tipica sua. È vero, è anche esemplare per tutti gli uomini, è anche un uomo, ma è anche il Messia, è anche il figlio dell'uomo e quindi è colui sul quale in particolare si debbono addensare o si addensa la prova messianica, e questo è il momento, è giunta, dice al versetto, alla fine del brano di oggi, no? È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Questa è l'ora, ed è ben definita, questa è l'ora. E Gesù chiede che questa ora passi, definita anche come il calice che deve bere, quindi caratterizzata appunto dalla sofferenza, da quello che vediamo dipinto e che ricorda le predizioni di Gesù della sua morte e resurrezione. Quello che Gesù chiede è che quest'ora passi. Si ricorda questa ora per due volte, al versetto 35 e dell'Evangelista, è Marco,
che dice appunto che chiede, prega perché se fosse possibile passasse, se fosse possibile passasse da lui quell'ora. E poi la definisce al versetto successivo, il versetto 36, cioè che allontani questo calice. È l'ora del calice dell'ira, del calice del giudizio, calice che troviamo tante volte, ma che è tipico del Messia. Poi è vero, anche i discepoli dovranno bere quel calice, lo potranno bere, lo dirà, però è una partecipazione a quell'ora, è una partecipazione a quel momento, che è tipico di Gesù, del Messia. Mi sembra molto... in questo modo sì, c'è la descrizione dell'abisso umano a cui si cade nella tentazione, però c'è soprattutto la descrizione che questo è il momento e che Gesù chiede che passi questo momento. Questo non vuol dire, appunto come è stato detto, poi chiudo, che Gesù non aderisce alla volontà del Padre, anzi, è proprio con questa consapevolezza che non passa che Gesù aderisce, che il Padre, il silenzio del Padre è interpretato come un'affermazione, una conferma del fatto che doveva passare su di lui quell'ora. E l'ultimo versetto, mi sembra proprio egli dice al versetto 42, alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce vicino, è proprio l'adesione, è la risposta di Gesù. E così comincia, sembra molto significativo, che proprio con questa frase poi comincerà la passione, con Gesù che chiede che quest'ora passi, ma con la sua adesione al piano di Dio. E ora preghiamo insieme. Diciamo ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché non smetta mai di meditare sulle sofferenze del Signore di fronte alla prospettiva di questa morte per i peccatori senza avere peccato. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti noi perché possiamo invocare la misericordia del Signore e chiedergli di farci conoscere sempre la sua volontà, nonché di spianarci la strada per compierla. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche oggi per tutti gli ammalati di Covid che sono morti. Preghiamo per la storia di ognuno di loro, per la dignità di ognuno di loro, senza dimenticarci mai. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per quelli che sono morti in mare, senza dimenticare quelli che erano già morti e quelli che lo faranno. Purtroppo, lo sappiamo, sono tragedie annunciate. Preghiamo perché non si dimentichi il piccolo Joseph. Preghiamo. Preghiamo per la Chiesa, per questo avvicinarsi non solo all'Avvento, ma anche a questi periodi di limitazioni e di restrizioni, perché sappia sempre trovare un modo per consolare i credenti. Preghiamo.
Vorrei pregare per le donne dell'Est che lavorano nei nostri paesi. Ho sentito diverse badanti ucraine che hanno i parenti ammalati, perché nei paesi dell'Est c'è una virulenza del Covid particolare e sono qui sapendo i loro cari nella malattia, negli ospedali e ho anche in fin di vita. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti gli ammalati che sono affidati alla nostra preghiera, vorrei oggi pregare per mio cognato che non è fuori pericolo e per mia sorella. Preghiamo. Perché davvero questa situazione possa essere più presente in tutti gli stati, in tutti, soprattutto nei potenti e nei ricchi che si convertano alla distribuzione dei beni. Preghiamo.
Ecco, per tutte quelle intenzioni che ciascuno di noi porta nel cuore, per tante persone, situazioni, che vogliamo presentare al Signore, preghiamo. Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.